E un buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Città Aperta. Siamo press corner del 24 settembre del 2020. Allora, iniziamo la puntata di oggi con un articolo uscito su Internazionale della scorsa settimana, proprio una delle prime pagine, anzi in prima pagina, è un po' un racconto della settimana da parte del direttore Giovanni Di Mauro e in questo caso ci riporta dei dati interessanti sull'attuale libertà di viaggiare delle persone e soprattutto degli statunitensi. Com'è dover aspettare mesi per avere un visto sul passaporto? In un articolo uscito su Le Monde lo scorso anno e pubblicato da Internazionale, il filosofo camerunese Achille Mbembe scriveva che di tutte le grandi sfide che l'Africa deve affrontare in questo inizio di secolo, la più urgente e pesante in termini di conseguenze è la mobilità della sua popolazione. In larga misura il futuro dell'Africa dipenderà da come e da se le persone riusciranno a spostarsi. Questo diceva il filosofo camerunese Achille Mbembe. Tra i più vistosi e concreti cambiamenti dovuti alla pandemia, continua l'articolo, ci sono le restrizioni imposte alla maggior parte delle frontiere, con pesanti conseguenze per quella che il sociologo Marco D'Eramo definisce la più importante industria del secolo, il turismo. L'Organizzazione Mondiale del Turismo ha reso noto che nel primo semestre del 2020 ci sono stati 440 milioni di arrivi in meno rispetto all'anno scorso, un calo del 65%, con una perdita di 460 miliardi di dollari. In questi mesi il numero di paesi che possono essere visitati senza un visto è diminuito del 33%. Il Passport Index calcola il World Openness Score, il tasso mondiale di apertura di ciascun paese. L'indice era di 21.360 punti alla fine del 2019, poi scesi a 12.944 alla fine del maggio del 2020 e leggermente risaliti a 14.421 a metà settembre. Il passaporto più colpito? È stato quello statunitense, anche perché era uno dei più forti. Fino all'anno scorso era al terzo posto e chi l'aveva poteva entrare in 171 paesi senza bisogno di visto. Oggi è sceso al 20° posto, dopo la Moldova e prima della Turchia, e il numero dei paesi visitabili oggi da uno statunitense si è ridotto a 87. I cittadini statunitensi non possono più andare liberamente in Europa, in Canada e in molti paesi latinoamericani. Gli americani stanno vivendo una limitazione vissuta finora dalla maggioranza della popolazione mondiale, scrive il giornale online Quartz. Prima della pandemia, grande parte delle persone, scusate, non poteva andare in molti paesi, proprio come succede oggi agli statunitensi. E questo era Giovanni Di Mauro sulla prima pagina di Internazionale della scorsa settimana, della rubrica La settimana, passaporto si chiama. Speriamo che gli statunitensi imparino qualcosa da questa pandemia. E passiamo subito alla seconda notizia del giorno. Dico subito per far finta che siano passati 5 minuti, mentre nel frattempo è crollato il mondo, però per fortuna si è già ricomposto. Allora andiamo su Il Post, il piano per cambiare l'accordo di Dublino. Stamattina la Commissione europea ha presentato una proposta per modificare il regolamento di Dublino, il collo di bottiglia legislativo che trattiene in Italia e in Grecia migliaia di migranti che arrivano via mare e che gli esperti di immigrazione considerano datato e inefficiente. La proposta era stata anticipata dalla Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, durante il più recente discorso sullo Stato dell'Unione. A differenza delle più recenti proposte di riforma, che prevedevano quote obbligatorie di richiedenti asilo da accogliere in tutti i 27 paesi dell'Unione ed erano state respinte dai paesi dell'Est, quella presentata oggi da von der Leyen prevede la possibilità per i paesi di scegliere se accogliere concretamente i richiedenti nel proprio territorio oppure se aiutare i paesi di primo ingresso, cioè Italia, Grecia e Spagna, a rimpatriare un numero pari di richiedenti asilo la cui richiesta di protezione è stata negata. oppure ancora finanziare centri di accoglienza nei paesi di primo ingresso o programmi di sviluppo nei paesi di origine dei richiedenti. In sostanza, la nuova proposta punta a condividere lo sforzo sui rimpatri più che sull'accoglienza. La Commissione si è giustificata, spiegando che al momento a circa 2/3 dei richiedenti asilo che entrano in territorio europeo viene negata la possibilità di rimanerci legalmente. La Commissione non lo dice, ma in diversi paesi l'alto tasso di diniego è dovuto a pressioni dirette e indirette da parte della politica per accogliere meno richieste possibili, come del resto è successo in Italia nel periodo dei cosiddetti decreti sicurezza. Von der Leyen ha parlato della necessità di trovare un equilibrio fra responsabilità e solidarietà fra tutti gli Stati membri e ha spiegato che il nuovo sistema offrirebbe un modo nuovo per gestire l'immigrazione rispettando i nostri valori, virgolettato. Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione con la delega alla promozione dello stile di vita europeo, qua apro un parentesi, non sapevo ci fosse un vicepresidente responsabile della promozione dello stile di vita europeo. Comunque, Margaritis Schinas ha dato qualche dettaglio in più sulla proposta diffusa anche dagli altri canali della Commissione. Schinas ha precisato che la proposta prevede l'introduzione di misure più stringenti per l'identificazione dei richiedenti asilo che si presentano alle frontiere europee. Al momento i paesi europei hanno solamente l'obbligo di prendere le impronte digitali dei richiedenti e registrare la loro richiesta. La Commissione propone invece di aggiungere un primo processo di identificazione e controlli sulla salute e la sicurezza del richiedente entro 5 giorni dal suo arrivo. In questo modo, ha spiegato Schinas, i richiedenti che hanno poche probabilità di ottenere protezione entreranno in un meccanismo di gestione rapida, che non prevede l'ingresso vero e proprio nel territorio del paese di frontiera, dato che la Commissione sostiene che verrà eseguito al confine, e che permetterà al paese di primo ingresso di respingerli più rapidamente. Non è chiaro come questo meccanismo dovrebbe funzionare per i richiedenti asilo che arrivano via mare. La Commissione ha detto che proporrà misure specifiche per i migranti soccorsi in mare, ma seguendo questo ragionamento potrebbe proporre che i cosiddetti hotspot, i centri che si occupano della primissima accoglienza, non vengano considerati parte del territorio dello Stato membro e quindi funzionare come centri di confine. Rispondendo a una domanda specifica sui migranti soccorsi in mare, Ylva Johansson, commissaria agli affari interni dell'Unione, ha aggiunto che non ci saranno più soluzioni ad hoc, nave per nave, ma che si dovrebbe sapere in anticipo quali paesi si occuperanno delle persone soccorse. La normale procedura di asilo continuerà ad essere applicata per le altre richieste e dovrà diventare più efficiente, si legge in una sintesi della proposta pubblicata dalla Commissione. L'idea è recuperare un criterio originale del regolamento di Dublino, cioè ritenere responsabile della gestione della richiesta di un richiedente asilo quel paese europeo in cui dovesse risiedere regolarmente un parente stretto di quel richiedente. Per quanto riguarda il ruolo dei paesi che oggi non sono di primo arrivo, si potrà scegliere in che modo dimostrare la propria solidarietà, ha detto Johnson, presentando le 3 opzioni per la condivisione della gestione dei richiedenti asilo che verranno ammessi nel territorio europeo. A ogni paese verrà assegnata una quota di richiedenti asilo che potrà decidere di gestire in 3 modi. La prima opzione è un normale ricollocamento. Se il paese europeo sarà disposto ad accogliere il richiedente asilo in questione, lo ammetterà nel proprio territorio e gestirà l'esito positivo o negativo della sua richiesta. I ricollocamenti in questi anni sono stati pochi e sempre al di sotto degli obiettivi concordati dai vari paesi europei. La seconda opzione prevede quella che la Commissione chiama una sponsorizzazione. Ciascun paese potrà decidere di rispettare la propria quota, fornendo tutto il supporto necessario per rimpatriare i richiedenti che non hanno diritto di rimanere e assumendosi la piena responsabilità se il rimpatrio non viene realizzato, si legge nella sintesi. Tradotto? Se la Repubblica Ceca dovrà rispettare una quota di 5.000 richiedenti asilo, potrà decidere di accoglierne 500 e di sponsorizzare, cioè pagare e gestire in sostanza, il rimpatrio dei rimanenti 4.500. Se non riuscirà ad eseguirlo, la base per i rimpatri, infatti sono accordi bilaterali fra i paesi difficilissimi da realizzare, si dovrà accoglierli nel proprio territorio. La terza opzione prevede che ciascuno Stato possa offrire supporto operativo, tecnico e di personale, così come altri aspetti della gestione dell'immigrazione ad altri paesi. In sostanza, che contribuisca alla gestione dei confini versando soldi agli Stati di frontiera. Non è ancora chiaro in che modo la proposta sarà accolta dai governi nazionali e dal Parlamento europeo, da cui sarà esaminata nei prossimi giorni. Già nelle scorse ore, dopo che erano uscite alcune anticipazioni della proposta, erano emerse le prime critiche. «Sono imbarazzata dal dibattito europeo sull'immigrazione», ha scritto Amandine Bach, consulente per le politiche migratorie del gruppo parlamentare della sinistra radicale al Parlamento europeo. «Definiamo solidarietà il fatto che i Paesi membri sponsorizzino l'espulsione di persone». In passato il Parlamento europeo aveva già scartato una proposta che risparmiava ai paesi dell'est l'onere di accogliere richiedenti asilo in cambio di soldi per la loro gestione. Bisognerà anche capire se un compromesso del genere andrà bene a Italia, Grecia e Spagna. Se tutti gli altri scegliessero la seconda e la terza opzione di solidarietà, per esempio, ai paesi di frontiera rimarrebbe l'onere di gestire tutte le richieste di asilo per conto proprio, esattamente come oggi. La Convenzione di Dublino è stata firmata nel 1990 da 12 Stati dell'Unione Europea ed è entrata in vigore l'1 settembre del 97 in forma di regolamento, cioè una legge europea vincolante per tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione. Riguarda il processo per chiarire quale Stato debba esaminare la richiesta di un richiedente asilo e quindi ospitarlo per la durata della pratica una volta entrato nel territorio dell'Unione Europea. Il principale criterio previsto dal regolamento prevede che lo Stato che si fa carico della domanda e dell'accoglienza sia il primo in cui il richiedente asilo mette piede. I problemi principali del regolamento di Dublino sono l'eccessivo onere a carico dei paesi di frontiera, che soprattutto in caso di aumento dei flussi devono stanziare cifre ingenti per gestire e accogliere i richiedenti in arrivo, la rigidità del sistema che non permette ai richiedenti asilo di spostarsi verso paesi con un mercato di lavoro più flessibile o dove dispongono già di una rete sociale e il trattamento dei richiedenti asilo durante la gestione della pratica, tutti aspetti che prolungano il limbo burocratico e le situazioni di vulnerabilità in cui si trovano queste persone. Il tentativo più concreto di riformare il regolamento di Dublino era iniziato nel 2015 al Parlamento europeo. Dopo 2 anni di intensi negoziati, nel 2017 il Parlamento approvò con una maggioranza trasversale, che andava dal centrodestra alla sinistra radicale, una proposta che aveva come obiettivo una maggiore condivisione dell'accoglienza dei richiedenti asilo da parte di tutti i paesi europei. Prevedeva di eliminare il criterio del primo ingresso e sostituirlo con un meccanismo obbligatorio di ripartizione dei richiedenti fra i 27 Stati dell'Unione. Durante la conferenza stampa di oggi, Schinas ha detto esplicitamente che un approccio di questo genere non ha funzionato perché alcuni paesi si rifiutano di accogliere richiedenti asilo nel proprio territorio. Schinas però ha aggiunto che la Commissione considera sullo stesso piano le esigenze dei singoli Stati e che quindi ha dovuto trovare un compromesso realistico per cambiare il regolamento. E questo era il lungo ma estremamente interessante articolo del Post sulle modifiche che vuole fare la Commissione europea al regolamento di Dublino, che però, come vediamo, tutto l'annuncio fatto nei giorni scorsi dalla Presidente della Commissione convergono poi in una proposta davvero ai minimi. Molto deludente, che quindi le cose purtroppo forse rimarranno più o meno come erano prima. E proseguiamo più o meno sullo stesso tema, ma sicuramente sullo stesso sito, per parlare invece di questo caso del calciatore Luis Suarez che sta cercando di prendere la cittadinanza italiana. Come prendere la cittadinanza italiana se non ti chiami Luis Suarez? Il caso giudiziario nato dalla procedura per ottenere la cittadinanza italiana da parte del calciatore Luis Suarez, in cui diversi professori dell'Università per stranieri di Perugia sono accusati di aver promesso Suarez all'esame di lingua italiana dopo aver concordato le domande e nonostante non avesse i requisiti necessari, ha riaperto il dibattito sui criteri con cui viene assegnata la cittadinanza, che prosegue ormai da diversi anni. In estrema sintesi, in Italia in questo momento è estremamente complicato ottenere la cittadinanza se si è nati in Italia da genitori stranieri, una condizione in cui si trovano centinaia di migliaia di ragazzi, oppure se si arriva in Italia da un paese extraeuropeo. È invece piuttosto semplice ottenerla se si sposa un cittadino italiano, pure se non si ha alcun legame ma anche nessuna esperienza di vita in Italia, oppure se si hanno parenti italiani anche molto lontani. Il caso di Suarez rientrerebbe in entrambe queste circostanze. La prima condizione si deve al fatto che l'ultima legge sulla cittadinanza introdotta nel 1992 prevede che la principale modalità di acquisizione sia lo ius sanguinis, dal latino diritto di sangue, un bambino è italiano se almeno uno dei genitori è italiano. Un bambino nato da genitori stranieri, anche se partorito sul territorio italiano, può chiedere la cittadinanza solo dopo aver compiuto 18 anni. Negli anni scorsi i partiti di centrosinistra che si sono succeduti al governo hanno spesso parlato della possibilità di approvare una nuova legge che preveda lo ius soli, in sintesi che chiunque nasca in Italia è italiano, oppure alcune varianti più graduali, per esempio quelle che permetterebbero di chiedere la cittadinanza a chi è nato in Italia e ha completato in Italia almeno un ciclo di studi. Nessuna riforma è mai stata approvata sia per timore del centro-sinistra di perdere consensi, sia per l'esplicita opposizione degli alleati di governo dal nuovo centrodestra nella scorsa legislatura al Movimento 5 Stelle in quella attuale. È invece piuttosto facile ottenere la cittadinanza in alcuni casi molto specifici e che riguardano spesso persone che non hanno grandi legami concreti con l'Italia. La legge italiana riconosce come cittadini italiani tutti coloro che hanno almeno un genitore italiano o che possano dimostrare di aver avuto un avo italiano anche piuttosto lontano, anche se non sono nati in Italia, non sono mai stati in Italia e non parlano l'italiano. Significa che oggi un cittadino straniero in grado di dimostrare di aver avuto un avo italiano nel 1861, il momento in cui nacque l'Italia, che non rinunciò alla sua cittadinanza, potrebbe chiedere per sé la cittadinanza italiana e vedersela riconosciuta. Secondo le stime del Ministero degli Esteri, in base a questa legge potrebbero esserci fino a 80 milioni di potenziali italiani nel mondo, quasi tutti concentrati in Sud America. Insomma, ai sensi della legge ci sarebbero più oriundi italiani fuori dall'Italia che italiani in Italia. La cifra ricorre spesso in dichiarazioni e documenti, ma non è chiaro come sia stata calcolata. La protezione degli interessi degli italiani emigrati all'estero e quindi dei loro discendenti è stata spesso portata avanti dall'estrema destra. Una delle ultime conquiste fu la possibilità di eleggere deputati e senatori in apposite circoscrizioni, approvata nel 2001 grazie al ministro Mirko Tremaglia, uno dei più importanti leader del movimento post-fascista in Italia. Sono moltissime le persone che fanno richiesta di questo percorso agevolato per ottenere la cittadinanza e non tutti lo fanno perché desiderosi di trasferirsi in Italia o dopo aver riscoperto le proprie radici. Il passaporto italiano è uno tra i più forti del mondo e permette di spostarsi liberamente in tutta l'Unione Europea. È molto ambito, in particolare nei paesi poveri e in quelli con situazioni politiche ed economiche complicate, i cui cittadini hanno grosse difficoltà a viaggiare. Fino a poco tempo fa, poi, esisteva un modo ancora più semplice per ottenere la cittadinanza: sposare un cittadino o una cittadina italiana. Il coniuge straniero apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno 2 anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo 3 anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, spiega il Ministero dell'Interno. Da circa 2 anni il Parlamento ha aggiunto un piccolo ostacolo a questo percorso, un emendamento approvato durante l'iter di conversione in legge del primo decreto sicurezza, promosso da Matteo Salvini, Matteo Salvini prevede che per ottenere la cittadinanza il coniuge superi un esame di lingua italiana di livello B1 che attesta una conoscenza base della lingua. È l'esame che ha dovuto sostenere Luis Suarez, che è sposato con una donna, figlia di un immigrato italiano in Uruguay, che anni fa ottenne la cittadinanza grazie alle maglie larghe descritte sopra. E per oggi è tutto. Buon proseguimento di ascolto.